Allora, noi come sempre iniziamo con una preghiera di consacrazione al cuore immacolato di Maria, col suggerimento di poterla utilizzare tutti i giorni o anche una equivalente, seguita poi dalla preghiera Sant'Anselmo che ci ambienta nel nostro metodo di lavoro che richiede intelletto e volontà, intelligenza e affettività, perché le cose vanno capite, ma vanno anche gustate, apprezzate e amate. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a te, ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima, tutto noi stessi. Poiché siamo tuoi, ti chiediamo che il tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. Ti chiediamo ancora di farci, nella tua grande misericordia, strumento di salvezza per le anime. Amen. La preghiera Sant'Anselmo. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore e fa tuo, Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Bene, allora in questa prima parte che riguarda il compendio del Catechismo, beh, siamo già al numero 66, questo vuol dire che in tutti questi mesi, diciamo pure 2 anni, un certo lavoro l'abbiamo fatto. Stiamo esaminando i numeri del compendio che riguardano il credo, la professione di fede, e che quindi contengono le cose da sapere per essere cristiani cattolici. E le cose non solo da sapere, ma quelle cose in cui credere in maniera indispensabile, cioè meno di questo si è in un'altra confessione, un'altra religione. Questo è il cuore del cattolicesimo, del cristianesimo, della sua pienezza. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore e Signore, creatore. Creatore del cielo e della terra, dentro il cielo e la terra ci sono gli uomini, oltre a tutto il resto. E a partire da questo numero si parla espressamente dell'uomo. E quindi per noi è particolarmente interessante perché qui dentro c'è l'antropologia, la concezione dell'uomo che un cristiano, un credente, un cattolico ha in rapporto a Dio, in rapporto a tutta la creazione, in rapporto all'origine e al fine, al destino di tutte le cose. Allora leggiamo. La domanda del numero 66 è questa: in che senso l'uomo è creato a immagine di Dio? La scrittura ci dice Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. Il testo dice così per rispondere a questa domanda. L'uomo è creato a immagine di Dio nel senso che è capace di conoscere e di amare. Conoscere e amare sono le caratteristiche più elevate dell'essere umano, e quindi quelle più vicine a Dio, perché Dio è onnisciente, conosce tutto e è amore. Quindi queste due caratteristiche sono tipiche di chi è dotato di razionalità, di intelligenza e di volontà. Nella libertà non siamo degli automi, delle macchine, siamo creati liberi. Dio fa esistere anche la nostra libertà come una causa che può scegliere le cose che vuole. L'uomo è creato a immagine di Dio nel senso che è capace di conoscere e di amare nella libertà il proprio creatore. È la sola creatura su questa terra, dice ancora il nostro numero, che Dio ha voluto per se stessa e che ha chiamato a condividere nella conoscenza e nell'amore la sua vita divina. E Egli, in quanto creato immagine di Dio, prosegue il numero, ha la dignità di persona. Non è qualcosa, ma qualcuno, capace di conoscersi, di donarsi liberamente e di entrare in comunione con Dio e con le altre persone. Questo il testo è denso, per cui adesso vediamo di entrarci dentro. Possiamo osservare che tra tutte le entità create campeggia l'uomo. Stiamo ancora affrontando le parole del credo, credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. L'uomo non è ancora citato dentro le parole del credo, se ne parlerà poi come creatura bisognosa di salvezza di Cristo, quando si dirà per noi uomini e per la nostra salvezza scese dal cielo. Ma qui il compendio sente il bisogno di introdurre l'antropologia cristiana come capitolo della saggezza di cui ha parlato al numero precedente. La saggezza significa avere una concezione corretta, giusta, vera di se stessi e di tutta la realtà che ci circonda. Ecco, fa di nuovo la sua comparsa qui il termine persona. Dice l'uomo è persona in quanto capace di conoscere e di volere liberamente, esattamente come in Dio le persone conoscono e vogliono liberamente. Ripeto la frase del testo a questo proposito, egli, in quanto creato immagine di Dio, ha la dignità di persona. Ma secondo una modalità diversa da quella di Dio, l'uomo è una persona ma non allo stesso modo in cui lo sono le persone della Trinità. In questo senso si parla di analogia, c'è una modalità diversa pur essendo persone e avendo quindi l'aspetto comune della conoscenza e della volontà libera. Che differenza c'è e che identità c'è? Ma se entro le persone, dentro la Trinità, le persone sono relazioni nell'unica sostanza divina, ne abbiamo già parlato, sono cose difficili, ma se entro la Trinità le persone sono relazioni nell'unica sostanza divina, poi lo spieghiamo, con la creazione dell'uomo e della donna, come già con la creazione degli angeli, il termine persona è associato a ciascuna sostanza individua, per ciascun essere umano. Mentre nella Trinità Dio è un'unica sostanza e le tre persone sono tre relazioni dentro quell'unica sostanza, ciascun angelo e ciascun uomo è sostanza individuale. Non è che l'uomo e la donna sono una sola sostanza e sono in relazione tra di loro, sono in relazione tra di loro ma individualmente distinti, come capaci di esistere anche da soli. Pur essendo unite nella loro reciproca relazione di complementarietà, l'uomo e la donna, il Vangelo dirà con le parole di Gesù, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, i due saranno una carne sola, sì, una carne sola nell'unità fisica, ma due sostanze separate, una sola carne in forza della relazione di complementarietà, forte, ma non tale da renderle una sola sostanza. Non lo sono al punto di essere una sola sostanza come avviene nella Trinità, perché sono creature e non sono Dio. Bisogna rifletterci, perché non è banale questo. Cerchiamo di capirlo meglio, perché quando lo diciamo il credo, lo diciamo così, vroom, e non ci accorgiamo nemmeno di quello che c'è dentro, ma qui dentro c'è una concezione di Dio, dell'uomo, della realtà, di tutto, densa. Il termine persona è detto secondo una sorta di somiglianza, un'analogia, con due significati diversi per la Trinità e per l'uomo e la donna, pur accomunati da una similitudine che è data dall'intelligenza. Dio è intelligenza, l'essere umano è intelligente. Dio è una libera volontà, l'essere umano è dotato di libera volontà. Come del resto anche gli angeli. Questo ce l'hanno in comune le persone umane e angeliche con le persone divine, però facendo le debite proporzioni, evidentemente. Opportunamente, a cavallo tra il V e il VI secolo, Boezio, Severino Boezio, che è stato un grande pensatore di quell'epoca, definì la persona creata, che fosse un essere umano o anche un angelo, come sostanza individuale, di natura razionale. È un ente capace di esistere, di conoscere e di volere. La differenza poi la si capisce subito al volo, perché l'uomo e la donna possono esistere anche separatamente. Quando uno dei due viene meno perché muore, non è che l'altro sparisce. Anche nella coppia più affiatata, l'altro sopravvive. Mentre in Dio questo non sarebbe possibile. In Dio le tre persone della Trinità coesistono sempre eternamente e non può mancarne mai una o aggiungersene un'altra. Sono un'unità totale, un'unità sostanziale. Mentre l'uomo e la donna sono fortemente uniti da tanti motivi relazionali, ma se ne viene meno uno dei due, l'altro può sussistere ugualmente, può esistere ugualmente. Questo fa capire un po' la differenza di queste cose che sono obiettivamente difficili. Noi non siamo così più abituati a renderci conto, a pensare a queste cose, però il credo ce le dice, il catechismo ce le dice, ed è bene almeno sapere che questo impianto è stato oggetto di riflessione per secoli, per 2000 anni nella storia della Chiesa, e ha una ricchezza enorme. Ma facciamo un passo in più, poi semmai ci si potrà ritornare se c'è bisogno. E affrontiamo il numero 67. Per quale fine Dio ha creato l'uomo? È la domanda. Dio ha creato tutto per l'uomo, ma l'uomo è stato creato per conoscere, servire e amare Dio, per offrirgli in questo mondo tutta la creazione in rendimento di grazia ed essere elevato alla vita con Dio in cielo. Solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo predestinato a riprodurre l'immagine del Figlio di Dio fatto uomo, che è perfetta immagine del Dio invisibile. Che cosa si vuol dire con queste parole? Ma questo numero afferma, questo è il mio commento, una sorta di centralità dell'uomo nella creazione. Quando si dice che Dio ha voluto l'uomo, è l'unica creatura che Dio ha voluto, l'unica creatura materiale che Dio ha voluto per se stesso. Afferma una sorta di centralità dell'uomo nella creazione, sia come natura umana che come individualità di ciascun essere umano. Dio vuole il genere umano, ma vuole anche me. Vuole anche te, individuo, e ti vuole per te stesso, perché ai suoi occhi tu vali, hai diritto di esistere, lui vuole che tu esista. Il Catechismo, nella sua versione completa, il volumone grosso, afferma esplicitamente che l'uomo è la sola creatura che Dio abbia voluto per se stessa. Non si dice che l'uomo è il fine di tutta la creazione, in quanto anche l'uomo non è il fine di se stesso, perché non può bastare a se stesso, ma trova solo in Dio la sua ragione di essere, il senso del suo esserci. L'uomo è stato creato, si dice, per conoscere, servire, amare Dio, per offrirgli in questo mondo tutta la creazione in rendimento di grazie ed essere elevato alla vita con Dio in cielo. E senza la relazione con Dio l'uomo è disperato, non sa né da dove viene né dove va, la vita finisce per non avere senso, perché è stato creato, costruito con questa domanda di rapporto con Dio nella sua natura. Tutte le altre creature sono state evolute per l'uomo e per essergli utili. Paradossalmente perfino gli angeli. Non solo la materia non vivente, gli esseri inanimati, ma anche i viventi, vegetali e animali. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, ci dice la Genesi, e domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Se si perde il rapporto con Dio, si finisce per diventare animalisti fanatici e per adorare gli animali e le piante, come sta succedendo oggi. Un ambientalismo impazzito senza Dio non ha più il senso delle proporzioni. Tu la creazione, le piante e gli animali le rispetti perché il loro valore gliele dà il creatore e sono messe in funzione di un aiuto alla tua stessa esistenza. Addirittura gli stessi esseri immateriali, spirituali come sono gli angeli, sono mobilitati anche per l'uomo. Ne è prova l'esistenza degli angeli custodi, che sono ciascuno con il compito di seguire e proteggere il singolo essere umano che gli è affidato. Conviene pensarci abbastanza al fatto che non siamo abbandonati e che addirittura c'è un angelo che si prende cura di ciascuno di noi individualmente e ognuno ha il suo. Questo la preghiera all'angelo custode non è di secondaria importanza, è quanto mai opportuno che ci sia nell'elenco delle preghiere quotidiane. Se uno non prega, perde la fede e la ragione. Se uno non prega tutti i giorni, col tempo va dietro agli andazzi del mondo. E nelle preghiere, oltre a quelle che ha insegnato il Signore, il Padre Nostro, poi l'Ave Maria, che è l'annuncio, e le preghiere tradizionali della Chiesa, c'è anche la preghiera all'angelo custode. Se non altro per ricordarsi che ce l'abbiamo. E più di una volta ci accorgiamo che ci ha protetto per davvero, magari stavamo per finire sotto una macchina, per un pelo ci ha tirato su per il collo. Gesù stesso ne parla, rivelando: gli angeli custodi non sono un'invenzione dei teologi, Gesù stesso ne parla rivelandone l'esistenza in modo esplicito. Nel Vangelo di Matteo 18,10 Gesù dice: guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli, non gli angeli in generale, nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. E più in generale l'azione degli angeli riguardo alla cura degli uomini. Dice nel Vangelo di Luca, sempre Gesù, riferendo la parabola del ricco e del povero Lazzaro: un giorno il povero Lazzaro morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. E Gesù racconta la parabola e fa riferimento ancora agli angeli. Anche nell'Antico Testamento si parla dell'attività degli angeli in funzione degli uomini. Nessun male, dice il Salmo 91, nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda, poiché egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti in tutte le sue vie, in tutte le tue vie. E si recita la sera della domenica alla compieta. Ma se presso di lui c'è un angelo, un interprete, un solo tra mille, che mostri all'uomo il suo dovere, Dio ha pietà di lui. Questo è un passo del libro di Giobbe. Ancora, nell'Antico Testamento, Tobia: un buon angelo infatti lo accompagnerà, riuscirà bene il suo viaggio, tornerà sano e salvo. C'è già adombrata la dottrina dell'angelo custode, perché si prende cura individualmente di una persona. Ancora, nell'Esodo 23, ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino, per farti entrare nel luogo che ho preparato. Quindi tutta la dottrina degli angeli non è un'invenzione dei preti, è presente nella scrittura. È chiaro che i padri della Chiesa, i teologi, ci hanno riflettuto sopra e hanno potuto ricavare anche una visione più complessa, ma la base è sicuramente nella Bibbia, nella scrittura. Come si spiega questa importanza della creatura umana davanti a Dio? Perché addirittura l'uomo per certi aspetti è più importante degli angeli, tant'è vero che perfino gli angeli sono mobilitati, almeno in parte, per custodirlo, per servirlo, per aiutarlo, come del resto lo sono anche tutte le altre creature. Si spiega per il fatto che è Cristo stesso, vero Dio, anche vero uomo. Il Figlio di Dio è fatto anche uomo, ha assunto la natura umana e quindi la natura umana, essendo prevista nell'unione del Verbo in Cristo, è diventata centrale in tutta l'opera di Dio, in tutta la creazione. Era previsto che Dio assumesse la natura umana, il Verbo assumesse la natura umana, al punto tale che Cristo è il modello esemplare, come si dice, dell'essere umano. Noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio perché siamo a immagine e somiglianza di Cristo, anche nella nostra umanità, non solo nella nostra intelligenza e volontà. L'uomo è così importante nella creazione perché è iscritto fin dal principio nell'unione ipostatica, nell'unione tra la natura umana e quella divina in Cristo, con il Verbo. In questo sta la dimensione cristologica, come dicono i teologi, della dignità dell'essere umano, la radice del suo essere creato a immagine e somiglianza di Dio. Il facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza significa, questo San Paolo poi lo spiega molto bene negli inni cristologici, facciamolo a modello di Cristo, al modello che è già iscritto nell'unione tra il Verbo e quella natura umana che diventa l'esemplare per tutte le creature umane. Ci siamo, è abbastanza denso, eh? È chiaro che chi ha buona volontà ci potrà tornare sopra, ci potrà lavorare, ci potrà riflettere, però mettere a punto una concezione di se stessi di questo tipo cambia la vita, cambia il modo di guardarsi allo specchio. Io non sono uno sgorbio di creazione da parte di Dio, pur con tutti i miei limiti, io sono qualcosa che Dio ama profondamente e vuole. Poi parleremo anche del peccato originale, ne abbiamo già parlato diverse volte, e ciò che compromette tutto questo, poi Cristo che è Redentore, ma questo arriverà poi più avanti. Dobbiamo adesso affrontare anche il numero 68, così mettiamo un'altra pietra. E qui si parla degli uomini in quanto sono un genere umano, sono l'umanità. Perché gli uomini formano una unità tra di loro? Pur essendo individualmente distinti, sono accomunati. Tutti gli uomini formano l'unità del genere umano, dice, per la comune origine che hanno da Dio. Dio inoltre ha creato da uno solo tutte le nazioni degli uomini, dicono gli Atti degli Apostoli. Tutti poi hanno un unico Salvatore e sono chiamati a condividere l'eterna felicità di Dio. Ma questo numero parla del genere umano come di una unità, non semplicemente per ragioni di ordine biologico, che pure sono scientificamente documentate almeno dalla codifica della struttura del codice genetico, del DNA, cioè abbiamo tutti un DNA comune che ci distingue da altri generi, da altre specie, ma quanto per una ragione più profonda, una ragione diremmo metafisica, ed è la causalità divina. Tutti riceviamo l'esistenza dall'unico Dio creatore, e teologica in quanto è contenuta nella rivelazione. Lo capiamo anche ragionandoci che c'è una causa di tutto, che chiamiamo Dio, ma ce lo dice anche la Sacra Scrittura, ce lo dice la rivelazione. Dio inoltre ha creato da uno solo tutte le nazioni degli uomini, dicono il versetto degli Atti degli Apostoli, il racconto della creazione dell'uomo in Genesi all'inizio, e aggiunge il dato rivelato dell'unicità di Cristo come Salvatore di tutto il genere umano nella sua unità, cioè come riparatore della perdita della giustizia originale, di cui abbiamo detto parecchie volte, poi ci dovremo ritornare sopra a suo tempo, nel rapporto tra il genere umano nella sua unità e Dio creatore. Cioè tutta questa, questa perfetta armonia, siccome siamo liberi, sappiamo che è stata, questa visione della realtà, gli uomini sono liberi di seguirla, di riconoscerla, ma sono anche liberi di dire no, voglio fare di testa mia. E questo poi è il peccato originale, concretamente. Infrangere il giusto rapporto con Dio creatore, avendo come conseguenza la compromissione del giusto rapporto addirittura con se stessi. Se tu rompi con Dio creatore, ti guardi allo specchio e non capisci più chi sei. E tantomeno capisci chi sono gli altri, che dopo un po' ti stufano e ti diventano tediosi e odiosi. Sono dunque incompatibili con l'essere cristiani cattolici quelle posizioni che sostengono che tutte le religioni sono equivalenti ai fini della salvezza. Perché non funziona così. Andiamo al numero 69. Come nell'uomo l'anima e il corpo formano una unità. Anche questo è importante. Molto spesso noi abbiamo l'idea che l'anima e il corpo, l'anima sia una specie di francobollo che viene attaccato su una busta che è il corpo. Sono come due oggetti che vengono appiccicati insieme ma che rimangono estranei. Questo è platonismo, non è dottrina cristiana. C'è un'unità intera dentro l'essere umano. E il numero qui ci dice, la persona umana è un essere sì insieme corporeo e spirituale, ma un essere, non sono due cose appiccicate insieme, l'anima e il corpo. Nell'uomo lo spirito e la materia formano un'unità, un'unica natura. Questa unità è così profonda che grazie al principio spirituale che è l'anima, il corpo che è materiale diventa un corpo umano vivente e partecipa della dignità di immagine di Dio. E qui ci sono diverse cosine da dire, anche perché oggi la scienza, chi si occupa di teoria della complessità, è aiutato a capire questo, perché anche nella fisica della complessità le cose in qualche modo funzionano così. Cerchiamo di capire. A partire da questo numero, fino alla fine del secondo capitolo, dal numero 69 al 78, il compendio parla dell'uomo come creatura di Dio. Sono, l'abbiamo detto, i numeri dell'antropologia, della concezione dell'uomo nella dottrina cattolica. Avere sempre presente questa concezione cristiana, cattolica, dell'essere umano e della sua condizione nella storia, aiuta prima ad avere uno sguardo adeguato su se stessi e sugli altri, a incominciare da coloro che vivono con noi. Che cosa capiamo delle persone che abbiamo in casa, della moglie, del marito, dei figli, dei collaboratori che vengono, come li guardiamo? È chiaro che se hai una concezione in cui tutto è sostenuto da un Dio creatore e tutto ti è messo davanti perché è Lui che fa esistere le cose, hai un rispetto per te stesso e per le persone ben diverso dal non pensare a tutto questo. Avere uno sguardo adeguato, cioè capire chi si è veramente e chi sono veramente gli altri, a incominciare da quelli che hai più vicino. Altrimenti si finisce per sbranarsi, come succede nel mondo di oggi. E si finisce solo per gareggiare, per prevalere gli uni sugli altri, avere un po' di potere per poter dire ho diritto di esistere e te lo faccio pesare. Ma questo è disumano. Poi avere una comprensione adeguata in grande del ruolo della salvezza operata da Gesù Cristo. Quando ti rendi conto che tutto ciò che hai attorno è come inquinato da un'ingiustizia profonda, capisci che non ne uscirai mai da solo e non ci sarà mai nessuna politica o nessuna ideologia, nessun ragionamento solamente umano che ti tira fuori da questa ingiustizia nel rapporto col mondo intero. Allora cominci ad apprezzare la salvezza operata da Gesù Cristo. E man mano che conosci il suo insegnamento, la sua dottrina, cominci anche a capire quello che lui veramente ha fatto e sta facendo per te. Poi ad avere una comprensione intelligente e affezionata nei confronti della Chiesa. Oggi sgangherata finché volete, però è come, è come una tubatura che ti porta Cristo, ti porta l'acqua di Cristo. Ci possono essere delle ruggini, ci sono un sacco di guai, però senza quella tubatura lì non sei sicuro di essere raccordato con Cristo. Non puoi dire faccio da me, lo sento dentro interiormente e basta. Non funziona così. Avere una comprensione intelligente e affezionata della Chiesa come corpo storico di Cristo. Voi siete il corpo di Cristo, dice San Paolo, poi lo riprende Sant'Agostino, il Cristo totale, capo e corpo, e dentro al corpo noi siamo come le membra, siamo come delle cellule che siamo unificate dentro la totalità di Cristo nella storia, che permette di appartenervi anche nei momenti più difficili che essa si trova ad attraversare, come il nostro, peggio di così. Eppure, questo lo si capisce anche attraverso una frase che c'è nel Vangelo di Matteo, al versetto 20 del capitolo 18, dove dice, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Allora, questo ti dice anche il valore oggettivo ma anche affettivo della Chiesa. Non mi importa se tu sei antipatico, cattivo, prepotente, se tu ci sei, Cristo è in mezzo a noi. Se tu non ci sei, devo accontentarmi di una percezione interiore, spirituale, non corporea, non fisica. No? Questo tra l'altro dice anche che cos'è il rapporto tra marito e moglie vissuto nel sacramento del matrimonio. Mi sono svegliato stamattina e tu mi hai fatto arrabbiare e quindi tutto il giorno ci piantiamo il muso. Poi rifletto un attimo e dico, ma per la miseria, se è vero che due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, tu per quanto fetente, antipatico questa mattina, poi domani spero che andrà meglio, sei importante perché in casa, in questo momento, se ci sei tu, mi rendi presente Cristo, dove due o tre sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Questo aiuta a capire anche la dimensione della Chiesa e quindi anche a cercare di far di tutto perché si capisca e perché si veda e perché le cose siano belle, perché siano fatte in maniera tale che perfino le pietre parlino di Gesù Cristo. Ecco perché facevano le cattedrali e tutto il resto. L'idea di una civiltà cristiana respira di questo modo di vedere le cose, se no è tutto campato per aria. Oggi noi siamo in un momento storico difficilissimo, probabilmente apocalittico, ed è più difficile comprendere queste cose. Però abbiamo la storia che ci aiuta, abbiamo queste cose che ce le insegnano, abbiamo anche la luce di una grazia che ci può aiutare. Abbiamo i sacramenti, la preghiera, tutto è fatto per avere questa bellezza che sarà poi la gloria finale, che ci godremo al momento giusto, quando sarà ora. Questa unità fu descritta da San Tommaso servendosi della teoria allora scientifica materia-forma, il cosiddetto elimorfismo, che lui aveva importato dalla filosofia di Aristotele, attribuendo all'anima il ruolo della forma e al corpo quello della materia, che viene informata dalla forma. Oggi noi non le capiamo più queste cose, ma se andiamo alla fisica di oggi ci arriviamo a capirle. Oggi noi lo possiamo ricomprendere in una maniera sorprendente e affascinante grazie all'odierna teoria dell'informazione, interpretando l'anima come quel principio informativo. San Tommaso la chiama forma, noi oggi la possiamo chiamare informazione, ma non nel senso dei telegiornali, ma nel senso di quel principio che è capace di informa, nel senso che dà forma, è capace di organizzare la materia del corpo in quel sistema complesso, unitariamente ordinato, che è l'uomo individuo capace di operazioni. Oggi tutta la teoria della complessità ti dice che la materia da sola non si spiega, ma questa è fisica. Io ho fatto una conferenza anche l'altro giorno a Roma su queste cose. Voglio dire, pensiamo anche a un vivente, ma non solo i viventi. Che cos'è che unifica, fa sì che una pianta, un animale, un essere umano non sia un mucchio disordinato di atomi, di particelle o di cellule? C'è un principio organizzatore che informa, fa sì che le singole parti formino un tutt'uno capace di compiere delle operazioni. Questa era la forma per Aristotele e Tommaso, per noi è l'informazione. Oggi i biologi stanno occupandosi di questo insieme a informatici, ingegneri e scienziati. Bene, questo modello scientifico ci può dare un'idea del ruolo dell'anima come principio organizzatore della materia, del nostro essere, del nostro corpo, rendendoci capaci di operazioni biologiche, la vita del corpo, nutrizione, riproduzione, mobilità, uso dei sensi, di operazioni cognitive, conoscere, apprendimento, memoria, ragionamento, spirituali, conoscenza astrattiva e intelligente, giudizio, libera scelta nell'esercizio della volontà. Bisogna allenarsi a capirle queste cose, perché sono belle. Qui dentro c'è una ricchezza, altrimenti noi viviamo come delle capre, perché non ci rendiamo conto di nulla, anzi le capre sono meglio di noi, perché loro rispettano la loro natura, noi no. La domanda del numero 70, chi dona l'anima all'uomo? Allora, ma chi è che fa sì che nella materia corporea dell'essere umano ci sia questo principio così potente, capace di organizzare l'esistenza in modo da dargli individualità, da dargli capacità di organizzarsi, di auto-organizzarsi e di svolgere le operazioni che abbiamo detto prima, proprie della vita e della vita intelligente. Chi dona l'anima all'uomo? Risposta: l'anima spirituale non viene dai genitori. Dai genitori viene la materia corporea, ma è creata direttamente da Dio ed è immortale. Separandosi dal corpo al momento della morte, essa non perisce, si unirà nuovamente al corpo nel momento della risurrezione finale. Questo ci dice la rivelazione, è Gesù stesso che parla di queste cose. questo numero espone la dottrina della natura spirituale e quindi immortale dell'anima di ogni singolo essere umano, derivante dal fatto che essa è creata direttamente da Dio per ciascun individuo al momento del suo concepimento. Per cui tutte queste idee che ci sono oggi, panteiste, che noi ci dissolviamo alla fine, allora buttiamo le ceneri in mare, nel fiume, sono esattamente l'opposto di questa concezione della realtà. L'anima non nasce dalla materia, è un principio superiore che viene creato e immesso direttamente da Dio e che è tale, ce ne possiamo accorgere perché ha delle capacità di operare che possono essere anche indipendenti dalla materia, mentre in tutti gli altri esseri animati e inanimati non c'è questa capacità. Il principio organizzativo rientra, emerge e rientra nella materia. Qua no, qui c'è qualcosa di più grande. Questo numero espone la dottrina sulla natura spirituale e quindi immortale, perché che cosa vuol dire spirituale? Spirituale è un principio organizzatore, un'informazione che è capace di esistere anche autonomamente. Può organizzare la materia, ma può anche esistere autonomamente, perché compie delle operazioni oltre a quelle che usano gli organi del corpo, anche delle operazioni autonome, che sono le operazioni dell'intelligenza e della volontà. Qui dentro c'è un mare di anche di filosofia, se volete, ma ecco perché è immortale, perché è capace di sussistere anche indipendentemente dalla materia. E quindi dell'anima di ogni singolo essere umano, derivante dal fatto che essa è creata direttamente da Dio per ciascun individuo al momento del suo concepimento. Dopo qui dentro c'è tutto il discorso sulla non legittimità dell'aborto, no? Non è che finché non è un uomo lo puoi ammazzare e diventa un uomo quando ti pare a te. No, fin dal concepimento. Tra l'altro si entra in un paradosso ridicolo, perché oggi c'è un culto degli animali, allora se dici che il concepito non è ancora un uomo, allora trattalo almeno come un animale, cioè non farlo fuori. Oggi se fai fuori un animale vai in galera, se fai fuori il concepito è normale. Cioè, trattalo almeno come un animale se non credi che sia un uomo. Capite i paradossi idioti della cultura di oggi, dell'ideologia di oggi? Non funziona e crei un mondo invivibile, l'abbiamo detto milioni di volte, non c'è bisogno di dirlo perché lo tocchiamo con mano. L'anima umana non è trasmessa dai genitori come una materia biologica. Questa nel secondo secolo era l'eresia che si chiamava traduccianesimo, cioè che l'anima si traduce, trasmigra dai genitori. No, è creata direttamente da Dio. La Chiesa la condannò come non cattolica, con condanne ribadite fino al V secolo. Ma richiede una potenza causale superiore a loro, che per natura non hanno. L'anima, poi anche quest'altro punto, l'anima non preesiste al corpo. Quelli che pensano che in cielo c'è una collezione di anime, come se fossero le stelle, poi Dio ne prende una e te la sbatte addosso a te. No, te la crea al momento del concepimento, non è che ce ne sia una prima. Anche perché se ce ne fosse una prima, potrebbe esserci la reincarnazione. E quindi quella una volta sta con me, poi una volta che sono crepato io va a finire da un'altra parte. Anche questo è incompatibile con la dottrina cristiana. Anche Gesù parla sempre di una remunerazione individuale che è legata a quella precisa persona, a quella precisa anima, e a una resurrezione della carne in cui ti viene restituito il corpo vivo per l'eternità. L'anima non preesiste al corpo, non è una sorta di idea che vive in un iperuranio platonico, un mondo delle idee, no? Ma viene creata da Dio nel momento del concepimento. È immortale in quanto è se vogliamo usare il modello di prima, è la forma o l'informazione ordinatrice e organizzatrice della materia del corpo, capace di compiere anche delle operazioni che sono slegate dalla materia dei sensi. L'anima umana non passa da un corpo a un altro corpo dopo la morte del primo individuo, non c'è la trasmigrazione delle anime, in quanto è principio organizzatore e ordinatore di un ben individuato e preciso corpo. Dentro quell'anima ci sono scritte tutte le cose che servono per organizzare quel dato corpo e non altri corpi. È come un codice genetico che è tipico di quell'individuo e non ne potrebbe organizzare uno diverso. Di nessun altro, formando una ben precisa, unica e irripetibile persona. Perciò la dottrina della reincarnazione fu condannata più volte dalla Chiesa e definitivamente fino al VI secolo. Non si può ritenersi cattolici e accettare l'idea della reincarnazione sotto l'influsso di mode orientaleggianti anche oggi in circolazione. Quanta gente oggi ha le idee così confuse che va in chiesa e pensa che ci sia la reincarnazione, oppure che noi ci dissolviamo nel cosmo e possiamo quindi gettare le ceneri nel mare, nei fiumi, nell'aria o nello spazio, o che la nostra anima ritornerà e diventeremo un animale o una pianta o un altro essere umano. Ma oltre a essere avvilente e abbruttente, è contro tutta la rivelazione, insomma. San Tommaso spiega che l'anima umana sopravvive al corpo in quanto è in se stessa immateriale, e questo è un primo dato, ma soprattutto perché insieme è capace di compiere anche operazioni indipendenti dai sensi, dal cervello, dal corpo, come la conoscenza astratta universale. Oggi si stanno facendo un sacco di studi sul rapporto mente-corpo e sulle le cosiddette teorie cognitive, e ci si sta accorgendo che la mente non è solo il cervello, è qualcosa di più come capacità. E si sta scoprendo la spiritualità dell'anima sostanzialmente. E qui è interessante perché questa volta ancora la scienza, quando è costruita come si deve, quando è veramente scientifica, arriva a delle verità che una volta erano solo filosofiche o di fede. È appassionante per chi fa questi mestieri di studio fare i conti con queste scoperte, insomma, no? Al di là di quello che viene detto nei mezzi di comunicazione, ma chi fa scienza sul serio queste cose le sta toccando con mano. Questo numero afferma infine con il credo, credo nella resurrezione della carne, che sarà poi nell'ultima parte del credo, che l'anima di ciascun essere umano si unirà nuovamente al corpo nel momento della risurrezione finale. Anche per questa ragione non è quindi ammissibile la reincarnazione della stessa anima in più corpi, perché quell'anima lì è quella che organizza solo il mio di corpi, non ne potrebbe organizzare un altro, perché dentro ha tutti quei principi caratteristici della mia persona e della mia fisicità, oltre a tutto. Va bene, ci fermiamo perché abbiamo già fatto un grosso blocco. Ci sono delle somiglianze, indubbiamente, perché l'angelo è interamente spirituale, come un'anima separata dal corpo dopo la morte e prima della risurrezione dei corpi. E quindi è un ente immateriale per sé sussistente. Questa definizione vale sia per l'angelo che per l'anima. Però sappiamo dalla rivelazione e anche, se vogliamo, dalla metafisica, dalla filosofia, che l'angelo è di una natura superiore in quanto le possibilità della sua anima, dal punto di vista intellettivo e volitivo, sono più potenti, sono più ricche della nostra, Un angelo ha un'intelligenza più immediata della nostra e quindi ha anche una volontà più immediata della nostra. Tant'è vero che l'angelo, compiuto il peccato originale, non ha possibilità di reversibile, non può tornare indietro. Nel senso che con un atto solo l'angelo è in grado di avere un'intelligenza tale di giocarsi l'eternità. Noi abbiamo la possibilità, invece di pentirci, abbiamo una possibilità di ritornare, cioè l'angelo ha una potenza intellettuale superiore alla nostra, e anche una potenza di libertà. Naturalmente noi, proprio perché ne abbiamo di meno, arriviamo a capire fino a un certo punto, però la rivelazione ci dice questo: l'angelo è di una natura, dal punto di vista intellettuale e spirituale, superiore alla nostra. Tant'è vero che l'angelo non ha nessun bisogno, diciamo così, di informare un corpo, non ha bisogno del corpo, la sua conoscenza è intellettivamente diretta, mentre la nostra conoscenza, siccome l'anima è fatta per informare e organizzare un corpo, noi acquisiamo conoscenza attraverso i sensi, attraverso l'esperienza, attraverso anche la mediazione della materia, non so se rendo l'idea. Però non siamo riducibili a materia, quindi siamo di un livello superiore dal punto di vista delle possibilità della nostra natura di quelle di un minerale o di un vegetale, di un animale, i quali hanno sì un'anima, ma non è un'anima immortale, non è un'anima, è un'anima immateriale, ma che rientra nelle possibilità, nelle potenzialità della materia. Quindi una causa adeguata la può in qualche modo estrarre, edurre da un principio materiale e la può fare agire su quel principio materiale organizzando un sistema complesso o un sistema vivente o quello che vogliamo. Questo è quello che siamo in grado di dire, poi il resto lo vedremo nell'aldilà con più chiarezza. Ecco. I Vangeli e la scrittura stessa parlano degli angeli come di entità che sono di natura superiore agli uomini, perché hanno delle capacità che sono superiori alle nostre. L'angelo può agire anche sui corpi, può rendersi presente in luoghi diversi, può fare delle cose che noi non siamo in grado di fare. Noi non siamo in grado di spostarci istantaneamente da un posto all'altro o cose del genere, quindi è anche un fatto di tipo fisico, di tipo cinetico, non so come dire. Ci sono tutta una serie di cose che sappiamo essere nelle possibilità degli angeli anche attraverso la rivelazione, poi certamente attraverso anche la filosofia e la teologia, non solo Tommaso, ma c'è una dottrina degli angeli anche nei padri, c'è Dionigi l'Areopagita, ci sono tanti che si sono occupati di questo. Tommaso ha raccolto tutto e ha sistematizzato tutto. E quindi certamente nella dottrina degli angeli di San Tommaso c'è la descrizione di queste potenzialità della natura angelica che sono superiori alle nostre, come conoscenza, come volontà, come libertà, come capacità di agire, di conoscere e di agire anche sulla materia, di agire in maniera formale, cioè come informazione, ovviamente. Sì, certo, questa è la dottrina normale della Chiesa, cioè la persona nella sua interezza è l'unità dell'anima che informa il corpo. Con la morte l'anima perde temporaneamente la possibilità di organizzare quel dato corpo che viene lasciato a se stesso, si disgrega e mantiene le capacità intellettive e volitive e anche la memoria, le capacità cognitive, quelle le mantiene. Le informazioni non le riceve più attraverso i sensi, ma le riceve direttamente da Dio e quindi le idee che vengono infuse o quello che sono. Ecco. Però è come se rimanesse, per usare parole molto umane, in attesa di ritrovare il suo corpo, di ritrovare quella materia che può riorganizzare in modo da ricostituire l'unità della persona per cui è stata fatta. Ed è stata fatta così perché è stata fatta a immagine dell'uomo assunto nel verbo dalla seconda persona della Trinità. Poi è chiaro che ci sforziamo di dire queste cose a parole un po' a tentoni, perché non abbiamo ancora la visione di Dio in cui tutto sarà chiaro, insomma, no? Però fino a qui riusciamo ad arrivarci, questa è tutta la riflessione contenuta nella rivelazione contenuta nella scrittura e la riflessione fattaci sopra dai padri, dai teologi nel corso della storia della Chiesa è arrivata a mettere a punto questa concezione delle cose che poi il catechismo ha fissato nelle cose che stiamo leggendo. No, no, l'autocoscienza non è un concetto psicologico, è un concetto eminentemente spirituale, è un concetto profondo. Ma su questo tutta la riflessione che è stata fatta e che San Tommaso ha raccolto ci dice che se è vero che per noi che viviamo in condizioni terrene, cioè siamo un corpo organizzato, informato da un'anima spirituale, la conoscenza viene acquisita attraverso i sensi, attraverso quindi tutto il sistema nervoso, attraverso il cervello, attraverso le cose, in più l'anima compie un'operazione ulteriore di estrazione dell'informazione, di smaterializzazione dell'informazione dai sensi. Lo dico con parole scientifiche nostre, così ci capiamo meglio. Lo stesso Tommaso dice che questo è il processo cognitivo dell'astrazione e poi tutti i processi del ragionamento e via di seguito, ma dice anche che l'autocoscienza, la percezione di sé, è immediata e è indipendente dal corpo, è una percezione che l'anima ha immediatamente di se stessa, cioè il poter dire io, il rendersi conto di esistere come individuo autocosciente è tipico esclusivamente della dimensione spirituale dell'anima. E non è, per questo un animale e una pianta non sono autocoscienti, proprio perché non hanno un'anima spirituale con possibilità indipendenti dal corpo. La percezione di sé, lui spiega, è un atto immediato dell'anima. E quindi non è né riducibile a una cosa solo psicologica o una cosa dovuta. Certamente la corporeità ci può condizionare, nel senso che se uno sta poco bene o è disastrato o è triste o è cosa, questo può annebbiare la lucidità. Però la percezione del sé è una percezione immediata dell'anima. Il manifestarlo, questo richiede sicuramente anche il corpo, per cui il bambino percepisce se stesso e per arrivare a fartelo capire deve imparare a toccare le cose, deve imparare a parlare, deve imparare. Però la percezione, la coscienza del sé, lui dice, sostiene che è immediata. Oggi in parte le scienze cognitive ci stanno dando anche ragione, perché noi stiamo studiando gli aspetti della fisiologia, però l'autocoscienza non stiamo riuscendo a ridurla né a un programma di computer, né a un codice genetico, né a qualche molecola straordinaria o è un qualche cosa, né a un codice informatico che puoi memorizzare da qualche parte. Quindi anche qui le ricerche sono interessanti. Questo. Sì, io ho fatto anche un seminario, una lunga conversazione sul problema coscienza-autoreferenza che c'è tra i miei video. Ho cercato anche di spiegare, di scrivere anche i testi di San Tommaso. Ed è curioso perché oggi ci sono fior di informatici, di ingegneri, come per esempio Federico Faggin, che sta dicendo la stessa cosa. Cioè lui ci è arrivato attraverso gli studi sui computer e sull'informatica. C'è qualche cosa che è immediato nell'uomo. Beh, la liturgia è un tutt'uno, è la traduzione in culto e in preghiera della dottrina che ci stiamo spiegando, che stiamo riprendendo in mano. È una modalità anche didattica di far entrare nella rivelazione, negli insegnamenti di Cristo, attraverso dei ritmi, dei tempi, dei gesti, delle parole, della partecipazione dei sacramenti, quindi attraverso la ricezione della grazia, attraverso i sacramenti, dell'intervento di Cristo, attraverso i sacramenti, che educa, e quindi educa a questa concezione dell'uomo, a queste cose che stavamo dicendo adesso, sicuramente. Per cui, nella misura in cui la liturgia potesse in parte snaturarsi o porre eccessivamente l'accento su un aspetto e trascurasse quell'altro, quasi di conseguenza penalizza anche un aspetto della dottrina e della concezione della fede, della concezione stessa di Dio e dell'uomo che abbiamo letto in questi numeri. È vero, la liturgia è sempre lex orandi, lex credendi, no? Cioè dentro c'è, attraverso ciò che è norma della preghiera, c'è anche la norma del contenuto della fede. Sono inseparabili, su questo siamo d'accordo. Tant'è vero che io questo l'ho detto ai miei bolognesi che vengono a messa la domenica in questo guscio liturgico che siamo riusciti a ricavarci, che lo stesso Benedetto XVI aveva in mente di realizzare la cosiddetta riforma della riforma, cioè di riprendere una serie di elementi che sono stati abbandonati, ma non perché ci fosse scritto nei documenti del Concilio, ma perché il modo di applicarli che in parte ha snaturato le cose, per cui si rimettesse in evidenza la giusta proporzione tra la liturgia della parola e la liturgia del sacrificio, e anche la posizione del sacerdote o i gesti o le modalità aiutassero a ricomprendere questo, che il centro della liturgia non è né la gente né il prete, ma è Gesù Cristo. E il popolo ascolta la parola di Dio e attraverso la persona del sacerdote, unendosi alla sua mediazione, partecipa all'unico sacrificio di Cristo che si rinnova nel sacramento. Quindi poter avere anche dei gesti che ti aiutano. Noi abbiamo rimesso in piedi la liturgia offertoriale rivolta verso l'immagine sacra, quando è possibile verso Oriente, come si faceva prima, e lì il sacerdote dà le spalle al popolo perché è lui stesso a nome del popolo a offrire, e la gente non è che guarda il prete, deve guardare a Cristo insieme al celebrante, per dire, ecco. Abbiamo rimesso in piedi anche la comunione in ginocchio, comprato un inginocchiatoio che non c'era nemmeno in chiesa, e in modo che ci si renda conto che si va a ricevere il figlio di Dio, non si va a ricevere un pezzo di pane e salame, insomma, no? Ecco, per dire. E lo stesso anche nell'uso delle parole, cercare di, e nel modo stesso di pronunciarle, eccetera, eccetera. Sì, solo che mentre nella persona creata la persona è anche un'unica sostanza, nella Trinità sono tre persone in un'unica sostanza e non sono tre sostanze separate. Mentre marito e moglie sono due sostanze individue separate in relazione tra di loro, in Dio la relazione è talmente potente da essere unificata nell'unica sostanza. Le tre relazioni sono un'unica sostanza, mentre in una famiglia il padre, la madre e i figli sono ciascuno sostanze individuali, in relazioni, ma relazioni che non arrivano a costituire una sostanza individuale nella sua unità. Quindi la parola individua in realtà va usata con cautela, perché in Dio ogni relazione ha una sua individualità, ma non a livello tale da creare delle sostanze che si separano tra di loro. La sostanza divina è una, è un solo Dio. Mentre noi no, noi siamo più persone, siamo più sostanze individuali distinte. Questo è, non so se è chiaro. Sì, è una sostanza personale, ma non è un'unica persona, sono tre persone. Quindi la sostanza lì non definisce la persona. La persona è definita dalla relazione. Questa è la differenza tra noi e Dio, è quella che in Dio le persone sono relazioni che certamente coincidono con la sua, con l'essenza, e se vogliamo in certo modo coincidono, perché in Dio tutto è un'unica entità. Tuttavia c'è la distinzione delle relazioni, noi arriviamo a capirlo fino a un certo punto, però non è inconcepibile. Mentre in noi la relazione non costituisce sostanza. Il fatto che due persone siano amiche non crea una nuova sostanza tra di loro, rimangono due sostanze distinte, affiatate e intimamente legate, ma non sostanzialmente legate. Neppure marito e moglie nell'atto coniugale diventano una sola sostanza. Gesù dice una sola carne in senso penetrativo, ma non in senso sostanziale. Altrimenti, se no, non capiamo più niente. Sì, questo ha un aspetto bello, però è metafisicamente povero e cristianamente pericoloso, perché in fondo si sta deificando l'uomo, identificandolo con la relazione.